Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, le notizie regionali di Controradio. Partiamo dalla visita a sorpresa della Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde al mercato di Sant'Ambrogio a Firenze, a margine del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea che si svolge nel capoluogo toscano. Lagarde si è soffermata tra i banchi con un occhio ai prezzi degli alimenti, ma in particolare verdure, formaggi e uova. Sentiamo in diretta Chiara Belli.
Di Raffaele, tra selfie, saluti e strette di mano, la presidente della BCE Christine Lagarde si è fermata a parlare con alcuni esercenti, commercianti, ambulanti questa mattina, apprezzando più volte la qualità della merce esposta. In particolare si è intrattenuta con il presidente del consorzio del mercato di Sant'Ambrogio, Luca Menoni. Lagarde ha sottolineato la bellezza di Firenze e anche raccontato degli aneddoti familiari, come la proposta di matrimonio fatta dal figlio proprio qui. Ho controllato i prezzi del cibo molto attentamente, sì, sono aumentati, ma molto meno rispetto a 2 anni fa. Ora sono ancora in aumento e sono più alti dell'inflazione media che abbiamo, quindi abbiamo una media di circa il 2% e i prezzi dei prodotti alimentari sono un po' più alti. Dobbiamo assicurarci che continuino a scendere perché il cibo è importante. Ha ribadito durante la visita che aveva l'obiettivo di acquistare per conto del marito un panettone artigianale, sua espressa richiesta, ma forse un po' prematura, e se ne è accorta anche lei. Dovremo discutere di questioni molto serie, poi a proseguito, ma essere qui a Firenze ti mette in uno stato d'animo molto positivo. Vedo l'Europa ovunque, ma vedo la bellezza dell'Italia e del Rinascimento. Quando sei a Firenze devi essere positivo, ha concluso. Insomma, un'infusione di fiducia prima di un vertice per scenari economici, inflattivi ed internazionali quanto mai importante e delicato, che seguiremo. A te la linea.
Veniamo a quanto dichiarato l'assessore allo sport del Comune di Firenze, Letizia Perini, rispondendo ad un question time di Massimo Sabatini della Lista Smith sullo stadio Artemio Franchi. Ha detto Letizia Perini: la data dell'ultimazione dei lavori con tutta la copertura rimane il 2029. Questo anche perché quello che ha fatto ritardare alcune lavorazioni sono cose che, una volta sapute, non verranno ripetute nel secondo lotto, quindi potremo anticipare i tempi. Intanto, sul fronte politico, il centrodestra ha presentato una mozione di sfiducia per la sindaca Funaro. Com'è andata? Sentiamo i particolari in diretta da Domenico Guarino.
Sì, dunque, se l'obiettivo era stanare le forze di opposizione tastando il polso alla maggioranza reale o virtuale di Palazzo Vecchio, beh, l'obiettivo è certamente riuscito. Se invece si trattava di dare una spallata alla sindacatura Funaro, questo è miseramente fallito. Starà tra questi due paradigmi politici il tema della mozione di sfiducia annunciata in conferenza stampa ieri dalla destra di Palazzo Vecchio, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Lista Schmidt, sulla quale si è subito capito che i numeri non ci sono. Servono infatti le firme di 15 consiglieri, al momento ce ne sono solamente 10. Niente mozione, niente discussione in aula, dove peraltro sarebbe stato inverosimile trovare la maggioranza, anche se una cosa è il palazzo, ovviamente un'altra è la città con i social, le polemiche, eccetera eccetera. E su questo comprensibilmente punta il centrodestra, anche perché tra i contrari alla mozione, ognuno con le proprie motivazioni, ci sono le 4 opposizioni di centrosinistra e di sinistra: Italia Viva, Firenze Democratica, Movimento 5 Stelle e Firenze Progetto Comune. Da parte sua il centrodestra conta di intestarsi politicamente la battaglia sullo stadio e anche sul cubo nero, di cui peraltro nella discussione pubblica si sono oramai perse le tracce, approfittando anche della posizione scomoda, ad esempio, di Italia Viva, che con Renzi spara bordate contro la decisione di procedere con il restyling. Li avevamo avvertiti, ha detto Renzi attaccando Nardella, ma dall'altra deve fare i conti con il fatto di essere in maggioranza e prossimamente in giunta col PD in regione. Sta di fatto che la mozione ricompatta intorno a Funaro un fronte composito ma univoco, almeno nel dire no alle spallate da destra, che è anche questo un tema politico non indifferente. Ora il centrodestra prova con la commissione d'indagine: ci sarà, non ci sarà, vedremo. Sicuramente la partita, è proprio il caso di dirlo, non si chiude qui. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Partiranno dal 2026 i ristori per i commercianti penalizzati dai lavori a Firenze per la realizzazione della linea tranviaria T3 e VAX, messo a bilancio 1 milione di euro, così l'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, in risposta alla questione sollevata dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giovanni Gandolfo. Sentiamo i particolari nel servizio di Sandra Salvato.
1 milione di euro per tamponare i disagi causati dai cantieri sulla linea T3 da Piazza della Libertà a Bagno a Ripoli e della VAX. È quanto ha promesso Palazzo Vecchio agli esercenti che si trovano lungo queste traiettorie e che devono letteralmente fare i conti con i passaggi ridotti all'osso e guadagni sempre più magri. I ristori, sotto forma di sgravi sulla Tari, partiranno dalla prossima estate e se ne potrà usufruire in modo proporzionale al danno sofferto. Dunque misura del 50% per le zone a maggiore impatto, fino al 10-20% per quelle con meno ripercussione. Stessa trafila anche in relazione all'occupazione di suolo pubblico, vedi alla voce Deor. Sul versante canone unico patrimoniale, l'ex COSAP, i titolari degli esercizi commerciali e artigianali che sono tagliati fuori dal traffico pedonale e veicolare per un periodo superiore a 6 mesi godranno di una riduzione del 50% o del 75% mediante apposita delibera della Giunta. Sgravi e tanta pazienza, è questo il prezzo da pagare per il Comune di Firenze per far transitare il progresso e accedere a più ampie opportunità di crescita per i commercianti, vera energia vitale per la nostra città, dice l'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini.
Nel 2024 in Italia sono stati coperti da nuove superfici artificiali quasi 84 chilometri quadrati, con un incremento del 16% rispetto all'anno precedente. Si tratta del valore più alto dell'ultimo decennio. Sono i dati del rapporto consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici dell'ISPRA. In Toscana il fenomeno del consumo di suolo sta rallentando, l'incremento di consumo è stato pari a 264 ettari, più basso dell'anno passato, e di altre regioni, un dato che deve ancora tradursi in un cambiamento strutturale nelle politiche di pianificazione, come ribadisce ai nostri microfoni il professor Paolo Pileri, docente di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano e autore del libro Dalla parte del suolo.
Il caso della Toscana, sì, come dire, sebbene abbia un trend in diminuzione rispetto agli anni precedenti, sta riportando sui valori del 2021, quindi non è che si sta riportando su dei valori appena di un paio d'anni fa, il dramma è che il 37% di questo consumo avviene in aree anche a media pericolosità idraulica, o l'8% in aree ad elevata e alta pericolosità di frana. Ecco, questo è un dato che è veramente sconvolgente. La Toscana nel novembre 2023 ha subito una fortissima alluvione drammatica nella piana di Firenze, ma non ha imparato nulla, perché se poi l'anno dopo ha mantenuto invariate le cementificazioni nelle aree alluvionabili, quindi a media pericolosità idraulica, significa che sta proponendo ai cittadini e alle imprese dopodomani di subire danni, speriamo non vittime, a causa di alluvioni che è impossibile che non arrivino, va bene? A meno di spendere miliardate di euro per dire ai fiumi non muovetevi. E purtroppo quando tu vedi il 37% del consumo di suolo della Toscana fatta in area media pericolosità idraulica e ricordi quella alluvione nel novembre 2023, ti fai due domande sulla gestione politica e amministrativa di questa regione, che dovrebbe essere più di altre, per la sua tradizione di gestione del suolo e per la legge Marson che ha in tasca, dovrebbe essere la più virtuosa in assoluto di tutte.
La pagina della cultura del 29 ottobre, da domani fino al 25 gennaio, la Fondazione Palazzo Strozzi e la Fondazione Hilary Mercus Recordati presentano The Message, una nuova installazione site specific per il cortile di Palazzo Strozzi a Firenze, realizzata da Kawas, artista americano contemporaneo noto in tutto il mondo per opere spesso ispirate all'animazione e alla comunicazione visiva contemporanea. The Message crea un cortocircuito con l'architettura rinascimentale del palazzo e l'esposizione in corso dedicata al Beato Angelico, infatti è una rielaborazione del tema dell'Annunciazione. Sentiamo su questo lo stesso artista nelle dichiarazioni raccolte da Chiara Belli.
It's a sort of incredible once in a lifetime opportunity, I feel. I mean, I got to see the exhibition yesterday of Beato Angelico, and I don't think there's ever been anything like that. You know, that sort of gathering of works together is truly incredible.
diciamo, veramente un'opportunità unica che capita una volta nella vita. E ieri ho visto per la prima volta la mostra di Beato Angelico ed è anch'essa una cosa unica, con la riunione e la ricomposizione di tutte le sue opere.
Myself as a pop artist, or you know, I try to avoid any kind of label. When I chose wood, it's a material I've been working with over like almost 15 years. I haven't worked in it a long time, but I thought about having a sculpture in this courtyard and with all the stone, and I thought wood could be a nice sort of warmth addition to it, and would better communicate the sculpture's meaning.
Non mi penso veramente come un pop artist, devo dire, non su quella scia. Ho sempre cercato di sfuggire qualsiasi etichetta. Per quel che riguarda la scultura, ho lavorato per 15 anni su delle sculture in legno, anche se ora era da diversi anni che non ne facevo una, ma quando sono stato invitato qui ho pensato che il legno si prestasse benissimo al dialogo con il contesto, e in particolare perché il legno ha questo calore che amplifica la conversazione con la pietra.
Il Museo dell'Opera del Duomo di Firenze ospita fino al 1° dicembre la videoinstallazione Il Dorato dell'artista fiorentino Giovanni De Gara. La mostra a cura di Antonio Natali invita il pubblico ad una meditazione sul tema dell'accoglienza attraverso un linguaggio visivo potente e immediato. Speciale oggi su Controllo Radio e Controllo Radio TV con Luca Bagnoli, il presidente dell'Opera di Santa Maria del Fiore, l'artista e il professore Antonio Natali. Ve ne proponiamo un estratto.
Direi risponde un po' anche a quella che è la natura della nostra realtà, no? Che spesso è non conosciuta, direi, no? Chi ci confonde, ci identifica con un museo, chi con una chiesa. Noi siamo entrambe le cose, e quindi in questo viene a noi appunto naturale cercare di accogliere a quelle idee nuove, no? Ci sembrano in linea con quelli che sono i nostri ideali, no?
Il video è un insieme di frammenti di performance fatte dal 2023. Ho iniziato dal Monte Subasio Assisi, poi sono andato in Palestina, nel deserto di Giuda, e dove ho fatto le porte di una chiesetta in una grotta vicino a Betlemme, e poi dopo delle parti in Marocco. Quindi il materiale è sempre il telo termico, però questa volta non si parla più di porte, ma è un uomo che indossa questo telo, e poi tutto il resto viene fatto dal vento. Quindi ci sono dei riferimenti sempre anche teologici al visibile, all'invisibile, alla luce, allo spirito.
Io sono storico dell'arte, ma ho frequentissime incursioni nel contemporaneo, e quando dico contemporaneo mi riferisco alle statue di Donatello portate giù dal campanile, dove sono in copie per la loro conservazione, sono contemporanee come il video di Giovanni De Gara. Sono state contemporanee nel loro tempo. Mi interessa che si capisca che ogni opera è stata contemporanea. E lo dico in una città come Firenze, che non ha ancora digerito il cubismo.
Le previsioni del tempo: in chiusura, per domani il cielo sulla Toscana è previsto nuvoloso con piogge sparse, venti deboli, mari tra poco mossi e mossi, temperature le minime in lieve aumento, le massime in lieve calo. Un minuto alle 13 è tutto, grazie per averci seguito, buon ascolto sulle nostre frequenze.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.